Ciao cari amici, si parla molto di quello che è accaduto recentemente tra Iran e Israele. Voi avete visto l'attacco all'ambasciata iraniana, poi molti dicono in effetti che non c'è stato un attacco all'ambasciata, ma a una struttura che era vicino all'ambasciata che non rientrava nella, diciamo, difesa diplomatica, perché si trattava semplicemente di un ufficio dove appunto si radunavano i militari iraniani. Comunque, su questo si può ovviamente esprimere diverse opinioni, si può, chi vuole speculare, chi vuole essere, diciamo, più attento, magari può tirar fuori ulteriori dettagli. Il fatto è che il colpo è stato fatto da Israele proprio nei pressi di ambasciata iraniana. Ovviamente a nessuno fa piacere che le strutture legate all'ambasciata vengano distrutte, e soprattutto a nessun paese piace che vengano uccisi i propri cittadini, soprattutto se sono funzionari. Si può capire la rabbia dell'Iran dall'altro canto. Si è capito anche che ciò che noi abbiamo visto è stata una dimostrazione del potere di colpire Israele. Cioè, Iran alla fine ha lanciato un attacco di droni e di missili. Tra l'altro, la gran parte dei missili che loro hanno lanciato, io l'ho scritto anche sul mio canale privato Telegram. Se volete, il link per abbonamento si trova nella descrizione di questo video. Andate a vedere questi articoli perché ho tradotto diversi opinioni di diversi esperti che purtroppo qua in Occidente non vengono tradotti, non vengono pubblicati, perché da noi tutte le voci critiche vengono subito in un modo o nell'altro fatti tacere da questa presuntuosa macchina di propaganda occidentale. Comunque diversi esperti già il giorno dopo hanno parlato di un atto puramente dimostrativo del fatto che Iran ha utilizzato i missili vecchi. Alcuni di questi missili addirittura non avevano testate da combattimento montate, quindi si trattava semplicemente di sistemi di dei portatori senza l'esplosivo, e tutto questo è stato organizzato, come dicono diversi esperti, soprattutto per dimostrare all'Occidente, dimostrare a Israele stesso che l'Iran è in grado di reagire, in grado di colpire. Dall'altro canto, allo stesso tempo, l'Iran non vuole provocare una vera e propria guerra sul territorio medio orientale. Dietro ci sono gli accordi probabilmente tra Stati Uniti e la Cina, dove Cina ovviamente si presenta come garante per la parte iraniana, Stati Uniti d'America si presentano come garante per la parte israeliana, e secondo questi accordi si fa di tutto per diciamo, disinnescare questa situazione e evitare che si arrivi a una situazione più complessa. Io ho scritto un paio di ho condiviso un paio di ragionamenti sulla questione di Iran-Israele, Medio Oriente in generale, e qualcosa di interessante che non ho trovato nel segmento occidentale vorrei condividere con voi oggi, perché sono riflessioni che secondo me possono aiutare a tutti noi, se non comprendere meglio questa situazione, almeno avere un po' di più di spunti per poter mettere in atto un ragionamento un po' più ampio su questa situazione, perché come sapete, bere tutto quello che dà la propaganda da una o dall'altra parte non è mai positivo, non è mai costruttivo, perché alla fine si arriva sempre a non ragionare, ma iniziare a tifare per una o l'altra sponda. E quando uno inizia a tifare, subito, improvvisamente, scompare la capacità analitica e la capacità di vedere tutto quello che sono i processi sotterranei, di una, struttura che viene esposta e proposta per quella, reale, oggettiva. In realtà, ogni realtà oggettiva ha, le, strutture invisibili, che sono legati alla geopolitica, agli accordi, agli interessi, interessi economici, interessi geostrategici, e quindi ci troviamo sempre di solito di fronte a grandi eventi, ad osservare due punti di vista. Un punto di vista viene condiviso dalle maggiori, fonti di informazione, ed è di solito quello che serve per manipolare le masse, e poi ci sono punti di vista secondari, che possono essere diversi, o può essere uno composto da diversi aspetti, da diversi particolari, che ci può indicare una soluzione, diciamo, più realistica, più legata alla realtà oggettiva. In questo caso io vorrei attirare la vostra attenzione, attirare la vostra attenzione alla nave portacontainer israeliana MSC Aries, che l'Iran ha catturato e che adesso si trova attraccata al largo delle coste iraniane. Tra l'altro, tra i membri dell'equipaggio c'è un cittadino russo, il meccanico senior Timofey Kalchanov. Lui è in contatto con la sua famiglia. In effetti, i russi hanno scritto parecchio su questo caso. Da noi in Occidente su questa cosa sono passati un po', come dire, troppo veloce, con leggerezza, non hanno approfondito questo elemento. Hanno semplicemente scritto che iraniani sono soliti pirati che stanno rubando le navi degli altri. Comunque, la cosa importante di di questa nave è che questa vicenda di furto di questa nave sembra rientrare nel gioco delle regole, quello che in effetti sembra essere accordo che l'Iran ha stipulato con Israele, con la mediazione, come ho detto prima, di Stati Uniti d'America e la Cina. In effetti, il ministro degli esteri iraniano ha affermato che Teheran ha informato i paesi vicini dell'imminente attacco contro Israele 72 ore prima che questo attacco iniziasse. In effetti, cari amici, è stato un attacco molto strano, perché non c'era effetto sorpresa, non c'era assolutamente una volontà di colpire e distruggere gli esseri umani. In effetti, israeliani non sono morti in questo attacco, i civili, i cittadini. C'è stata la volontà di dimostrare: guardate, noi siamo in grado di colpirvi. Noi abbiamo questi tipi di armi, e tra l'altro, come vi ho detto prima, la gran parte dei missili che è stata lanciata contro Israele erano missili di vecchia fabbricazione. Molti di loro sono stati addirittura rifiutati dai russi, perché voi sapete che i russi, nel momento importante della guerra in Ucraina, quando avevano bisogno di più oggetti volanti, missili o i droni, hanno avuto un accordo, hanno fatto un accordo con gli iraniani. I russi li hanno forniti agli iraniani gli aerei da guerra, perché i russi fanno gli aerei. Voi sapete che, nonostante il fatto che la nostra propaganda occidentale, i vari finti esperti, i vari giornalisti, i vari finti analisti vi raccontano che i russi non sono in grado di fare niente, sono cavernicoli, combattono con le pale, non hanno le armi efficaci, sono tutti vestiti male, con i denti storti, sono tutti alcolizzati, hanno vecchi Kalashnikov, perché non sono in grado di costruire le armi nuove. Tutto questo modo di disegnare una Russia degradata, povera e prossima a fallire, ovviamente fa parte di una narrazione, a mio avviso, stupida, che viene sostenuta soprattutto da chi cerca di creare qua in Occidente una specie di convinzione che la guerra contro la Russia può essere vinta. Quindi i promotori della guerra, coloro che vogliono trascinare l'Occidente per le orecchie in una guerra dove tutti noi perderemo, perché l'Occidente perderà per l'ennesima volta la guerra aperta contro la Russia. Questo non è la questione, qua non è questione di onore militare, di orgoglio, del fatto che gli occidentali sono fessi e i russi sono bravissimi, non, assolutamente no. La questione è nelle cifre, la questione è nelle statistiche. La Russia è un paese più grande, più ricco, paese che ha più spazio strategico. Cioè, voi ricordate tutte le volte quando è successo un attacco alla Russia, cosa ha messo in difficoltà soprattutto gli eserciti che hanno attaccato la Russia? Sono gli spazi. Se voi leggete i ricordi di stesso generale Guderian, generale nazista tedesco di Hitler, che era un grandissimo carrista. Guderian, tra l'altro, arriva anche da una mentalità di cavalleria, perché ricordiamo che questa gente, che sono diventati carristi nella Seconda Guerra Mondiale, loro provenivano da una guerra dove i carri armati erano ancora, la Prima Guerra Mondiale, io intendo, carri armati erano ancora diciamo, dei mezzi che si utilizzavano raramente, erano le sorprese in prima linea e anche la tattica del loro utilizzo, la strategia di grande unità dei carri armati era pressoppoco inesistente rispetto a quella che noi poi abbiamo visto applicata nella Seconda Guerra Mondiale, dove carri armati, i mezzi corazzati rappresentavano la colonna vertebrale degli eserciti. Ecco, Guderian nei suoi discorsi raccontava spesso, e più di una volta nei suoi diari si incontra questa riflessione che la Russia è un paese eccessivamente vasto e quindi quello che loro non hanno calcolato bene è che i russi all'interno del proprio paese hanno un enorme spazio strategico per le manovre. Quindi non si tratta di situazioni quando tu metti il nemico contro il muro. Cioè, i russi possono indietreggiare, possono riorganizzarsi, possono insomma fare le manovre che vogliono e questo ovviamente fa parte di una grande fortuna della Russia, la sua dimensione e poi ovviamente la presenza di risorse che sono infinite. Io vi ricordo che la stessa Siberia è scoperta per adesso solo al 25%, sono gli ultimi dati, io non so, magari ci sono più nuove, ma quelli che io ho letto ultimamente erano 25% di scoperta dei materiali naturali in Siberia, solo 25%, cioè voi immaginate quanta ancora roba c'è lì. E poi ovviamente anche risorse umane, la Russia è in grado di mobilitare tante persone, è un paese che se viene calcolato con tutte le etnie, con tutte le repubbliche, con anche tutti gli stranieri che arrivano dalle ex repubbliche sovietiche che sono interessati di prendere la cittadinanza russa in cambio, loro sono pronti di svolgere il servizio militare. Questo, tra l'altro, è una delle pratiche che si fa in Russia. Ci sono molte persone che arrivano, si arruolano, fanno un anno e mezzo, 2 anni di servizio militare e ricevono la cittadinanza russa. Quindi non è un problema per loro di fare questa cosa e tutti insieme si avvicinano a 180 milioni. 180 milioni sono tanti e capacità ovviamente di mobilitazione in Russia è molto più alta rispetto all'Occidente, quindi l'Occidente perderà non perché sottolineo, gli occidentali mancano di coraggio, di qualcosa. Non voglio assolutamente offendere, non so, lo spirito combattivo occidentale, per carità. Purtroppo la statistica non è dalla loro parte, e la realtà oggettiva non è dalla loro parte. Dal punto di vista militare, i russi vinceranno questa guerra. E quindi i russi, quando avevano bisogno di diciamo, costruire aerei o costruire le armi tecnologici, loro li costruiscono non perché smontano le lavatrici delle casalinghe ucraine, come ce lo raccontano i vari propagandisti, come ci raccontano vari giornalisti, come ci ha raccontato anche addirittura il capo di Europarlamento, la von der Leyen. Ma i russi sono in grado di costruire le armi tecnologiche e le sperimentano sul campo, questa è la cosa più importante. Per questo motivo, quando loro compravano agli iraniani i missili, loro una serie di missili che i russi reputavano vecchi, non li hanno semplicemente comprati. Proprio questi missili, da quello che hanno spiegato stessi iraniani, perché gli iraniani hanno condiviso ufficialmente la lista dei missili utilizzati, non hanno condiviso ufficialmente il numero. Questo è, per adesso io non ho ancora trovato una conferma reale di quantità reale degli oggetti volanti che sono stati lanciati dai iraniani. Stessi iraniani non l'hanno affermato. Poi ci sono stati numeri, girano vari numeri su internet. Io comunque anche dei fonti arabi, dell'Arabia Saudita, utilizzando lingua araba, non sono riuscito a trovare una affermazione ufficiale da parte degli iraniani, sulla quantità dei missili utilizzati. Quindi noi non sappiamo quanti missili hanno utilizzato. Noi sappiamo che loro hanno fatto due ondate in tutto, due lanci, e in questi due lanci hanno lanciato un tot di missili. Approssimativamente, come dicono i russi, bisogna calcolare non più di 200 oggetti volanti lanciati in un'ondata, quindi al massimo avranno lanciato al massimo 400 oggetti volanti tra missili e droni, ma molto probabile che hanno lanciato di meno. E come sapete, da subito sono state date le notizie che sono stati abbattuti il 99% di questi missili, poi hanno detto 97% perché comunque ci sono evidentemente le foto dove questi missili sono arrivati hanno colpito diversi luoghi, diverse basi militari. Non hanno fatto grandi distruzioni, hanno fatto incendi, ci sono stati anche in due video, è chiaro, si vede un arrivo di almeno 5 missili in un breve periodo di tempo, in meno di un minuto. Questo significa che comunque la cupola famosa israeliana, come ho detto anche nel video precedente, non ha funzionato così come è stata descritta. Gli israeliani in generale hanno un po' sopravvalutano, sopravvalutano tutto ciò che è loro, cioè il loro esercito migliore al mondo, i loro specialisti sono più bravi, per carità, ci sono bravi specialisti là, sono sicuro, lo so, ed è così. Alcuni li ho conosciuti anche nella mia vita, nella mia carriera. Però dire che hanno tutto questo esercito capace, così perfetto, ad esempio, da ciò che è successo e da ciò che sta accadendo ancora nella striscia di Gaza, io aspetterei di dare una descrizione così alta alla capacità dei militari israeliani. Stessa cosa la cupola di quella di ferro, Iron Dome, che loro chiamano. Hanno abbattuto parecchi missili, ma comunque parecchi missili sono precipitati sul territorio israeliano. Questo è un dato di fatto. E in tutto questo, quindi, stiamo parlando di un'operazione che adesso, a distanza di tempo, con mente fredda, con un po' di più di lucidità, iniziamo a scoprire anche più situazioni e ci rendiamo conto che, diciamo che si tratta probabilmente di una specie di attacco morbido, come l'ha chiamato un analista russo, un esperto russo, Ibrahim Evdoyev. Lui ha fatto una bella analisi di ciò che è successo. Tra l'altro, una persona che si occupa di Medio Oriente, medio orientalista, nell'università di Mosca ricopre un ruolo importante proprio nella facoltà di Medio Oriente, si è occupato di relazioni diplomatiche, conosce molto bene il mondo arabo, anche lui è musulmano, e quindi quando lui parla di ciò che succede sulla penisola arabica, io lo ascolto con attenzione perché ha dimostrato più di una volta di avere le opinioni molto legate alla realtà oggettiva, molto veritieri, e li applica anche in una maniera da musulmano, cioè loro quando vi raccontano di qualcosa vi lasciano anche un po' di porte aperte, cioè lui non è mai definitivo. Questa è una logica di analisi araba e modo di analizzare, modo di esporre anche le cose che diversifica il mondo arabo dal mondo occidentale. Ad esempio, quando lo fanno i cinesi, analisi dei cinesi sembrano più che altro le statistiche economiche, cioè loro anche quando parlano della guerra alla fine tirano tutto sull'economia. Questi sono fatti così, questa è la loro cultura, una grande Cina, la loro mentalità è così. Occidentali sono guerrafondai, non c'è niente da fare. Qua c'è la propaganda, c'è questo spirito colonialista, democrazia, e quindi nostre analisi, nostri molti esperti, sia quelli che sono più legati alla realtà oggettiva, sia quelli che diffondono becera propaganda, quando vi danno informazione, questa informazione è come un mattone, cioè è definita, è così invariabile e non ti lascia spazio per le domande, per riflessioni, anche per qualche mutamento, niente, tutto statico, granitico e fine. In Arabia è diverso. In Arabia loro quando condividono con voi le loro analisi, sembra come se vi stessero mettendo nella mano un po' di sabbia. Si vede che è un popolo legato proprio alla sabbia, al deserto, alle dune, al vento, dove tutto muta, dove di giorno fa caldo e di notte fa freddo, dove può arrivare una pioggia che può spazzare via mezzo città e poi dopo subito il sole che vi brucia. Troppa vicinanza con la morte. La cultura araba è molto legata alla morte, anche se non sembra. E questa morte, legame con la morte degli arabi, non è come quello occidentale, è molto più poetico. È molto più un rapporto quasi di perenne riflessione. Cioè, la morte per loro non è un qualcosa di cui bisogna avere paura, un traguardo o qualcosa del genere. La morte per loro è uno strumento. È uno strumento per indagare dentro se stessi, per calcolare anche il senso della loro esistenza, la misura del mondo, la misura dell'uomo nell'universo. E quando loro condividono con voi quindi queste informazioni, si notano queste cose, cioè loro lasciano molte porte aperte. Loro se condividono, non so, ad esempio adesso è successa questa cosa con Iran, io ho parlato qua con un mio amico che è un saudita che si occupa di appunto gestione di un'azienda nella quale loro costruiscono complessi schemi per azioni di aziende, ma anche di interi paesi possono costruire, insomma, una specie di azienda che crea la strategia di azione per grandi investimenti, per grandi passi politici e così via. E lui, tra altre cose, fa anche parte di un grande meccanismo statale saudita, che è molto complesso, qua è tutto molto complicato, perché come mondo arabo non funziona così come il mondo occidentale, dove vieni e sei assunto, qua è tutto legato ai tuoi familiari, al legame tribale, ci sono diverse tribù. Per andare tutti d'accordo, quindi questi spartiscono ministeri, spartiscono gli enti, creano gli enti apposta per accontentare gli altri. Quindi qua, quando cominci a avvicinare a questa situazione, se tu non conosci il mondo arabo, sembra di impazzire, sembra che è una roba che non ha nessun ordine e nessun senso. Poi in realtà ordine c'è, senso c'è, semplicemente hanno un universo e una struttura completamente diversa dalla nostra. E lui, questo mio amico, quindi fa parte di questa struttura. E lui mi ha detto, quando è successo questo bombardamento, lui mi ha detto: guarda, io non sarei preoccupato. Io ho detto: ma come? Cioè, sono stati lanciati i missili, colpito Israele. Comunque, ah sì. Lui fa: sai, è una di quelle situazioni quando qua si dice che un marito che ha rispetto di se stesso, avvisa la moglie prima di tornare a casa per non scoprirla in una situazione, diciamo, indecente. Strano dire da arabi, ma è così. Loro, se voi leggete Mille di una notte, soprattutto la variante non censurata, scoprirete che loro sono tutt'altro che una società islamica casta, e loro hanno un loro diciamo elegante modo di essere anche un po' aperti a certi piaceri carnali, ecco. E in questo senso mio amico mi ha spiegato che appunto se c'è stata questa forma di reazione, sicuramente è stata concordata, sicuramente ci sono stati gli accordi, però lui stesso ha detto che è molto importante che è stata fatta questa cosa, perché ha un po' servito per gli altri, per mettere sulla scacchiera geopolitica le nuove pedine e per affermare le loro posizioni. Ad esempio, è molto importante la reazione di Arabia Saudita. Cioè, l'Arabia Saudita non ha voluto condannare il colpo di Iran contro Israele. Questo è molto importante nella valutazione. Uno dice: ma sì, chi se ne frega? Tanto colpo è stato già fatto. E invece è importante perché significa che cosa può essere più avanti. Cioè, hanno lasciato una porta aperta, hanno detto: guardate che noi non condanniamo questa azione. Quindi fate attenzione, vuol dire che noi da questo momento in poi abbiamo preso una decisione, abbiamo preso una via. Quale sarà? No, non sappiamo, però intanto questa è la nostra posizione. Per cui il mondo arabo è un mondo molto sottile e quando si valutano le cose che succedono qua, bisogna entrare almeno un po' nella mentalità degli arabi stessi, altrimenti non rischiamo di non capirli. Per questo motivo l'Occidente sbaglia sempre di comprendere gli altri popoli, altre realtà, perché vuole sempre interpretare gli altri dal proprio punto di vista. E tra l'altro dal punto di vista occidentale più ignorante che esiste in Occidente, perché l'Occidente è una struttura importantissima dal punto di vista dell'umanità. Se noi pensiamo al grande impero romano, alla grande antica Grecia, a tutto quello che è stato lo sviluppo dell'Occidente, alla sua culla storica, alla sua propulsione culturale, tutto questo è stato messo da parte dalla degradante realtà anglosassone, che è molto violenta, molto becera, molto semplice, molto lineare nel suo comportamento, perché è peraterresca, perché è anche abbastanza moderna, diciamo, abbastanza nuova rispetto alla realtà del mondo. Cioè, se noi parliamo di stessi Stati Uniti d'America hanno, insomma, sono un paese che ha meno anni della mia famiglia, per farvi capire. Io conosco gli antenati della mia famiglia che risalgono al periodo pre-creazione degli Stati Uniti d'America. Quindi questo paese oggi per ora rappresenta la base dell'Occidente. È chiaro che hanno fatica di comprendere gli altri. Perché? Perché mettono davanti un sistema di comprensione e di sviluppo che non mette in conto la particolarità e non rispetta gli altri paesi, gli altri popoli, le altre culture. Per questo non capiscono i russi, non capiscono Putin, non riescono ad ascoltare ciò che lui dice, se ascoltano non riescono a comprendere che cosa ha detto. Per questo motivo hanno perso tutte le guerre, anche nelle situazioni un po' più difficili, e per loro va bene, perché comunque per loro è importante fare la guerra. Loro sono mercanti della guerra, cioè loro vanno in giro, fanno una guerra, guadagnano soldi, vinto, perso, non ha importanza. Se è vinto va bene, fanno ancora più soldi. Se hanno perso, ma chi se ne frega, intanto abbiamo già fatto soldi sulla guerra stessa. E questa cosa è da sapere, da comprendere. Per cui quello che di interessante, ciò che io ho scritto sul mio canale legato a questa nave Ares catturata, è che diversi esperti russi sostengono che questa nave è una sorta di garanzia. Quindi diciamo che è stata presa la nave Ares, che costo della quale supera 1,5 miliardi di dollari, costo di prodotti e anche della nave stessa. E quindi questa nave è stata catturata da iraniani e viene tenuta proprio come una garanzia di diciamo scambio di colpi all'interno delle misure concordate. E adesso dicono che ecco, i iraniani hanno preso la nave, hanno colpito, adesso aspetteranno un po' di tempo. Quando Israele manterrà la sua promessa di non bombardare diciamo Iran, quando si placheranno un po' gli animi, allora la nave verrà rilasciata. Qua bisogna anche dire una cosa molto importante che mi ha detto sempre mio amico arabo. Lui mi ha detto: guarda che noi medio orientali siamo diversi da voi occidentali. Quando noi vogliamo fare il danno a qualcuno, al nostro nemico, quando noi vogliamo creare un problema, noi lavoriamo nella direzione di danno economico, soprattutto. Cioè, per loro un danno viene considerato non quando tu abbatti le due torri e uccidi migliaia di persone e fai un danno d'immagine, Ma quando fai qualcosa che anche in silenzio, anche non esposto in prima fila, fa perdere tanto denaro. Cioè per loro è questa la cosa più importante. È un loro metodo, una loro scala di valori. Cioè noi occidentali magari siamo contenti quando distruggiamo l'esercito del nemico oppure facciamo attentati terroristici come fanno la CIA da sempre. Loro invece organizzano le cose in tale modo da far perdere i soldi al loro avversario. E ciò che mi ha detto questo mio amico, mi ha detto la prima cosa che mi è venuta in mente quando io ho visto tutto lo scenario è che Iran ha utilizzato la vecchia ferraglia, cioè i vecchi missili che erano inutilizzati, che loro non sono riusciti neanche a vendere ai russi, per far sì che tutto il mondo vede come Israele fa fatica di abbatterli, ma soprattutto Israele per abbatterli ha speso più di 1 miliardo di dollari in pochi minuti. E io su questo ho iniziato a pensare, ho detto sì, in effetti, da questo punto di vista è un'azione riuscita. E lui ha detto: vedi, 1 miliardo hanno speso per colpire i vecchi missili iraniani. E poi Iran trattiene la loro nave che costa 1,5 miliardi. Questo è un altro sicuramente duro colpo agli israeliani. La nave, tra l'altro, appartiene a un uomo importantissimo, si chiama Eyal Ofer, è uno dei uomini più ricchi di Israele, proprietario della nave MSC Ares, e suo padre, Sammy Ofer, era l'uomo più ricco di Israele ufficialmente. Lui ha fatto, se voi guardate la sua storia, è impressionante perché ha fatto parte di collegio dell'Atlantico, è una specie di creme della società del globalismo anglosassone e secondo Lloyd's List è una delle 10 persone più influenti al mondo, le sue aziende guadagnano miliardi di dollari l'anno, quindi una persona molto potente, molto influente e con la sua nave è stata presa come ostaggio e questa in grandi linee è una delle particolarità di questa situazione. Su questa situazione si è espresso anche un analista esperto che io a volte lo leggo e lo ascolto, Guido Steinberg, è un signore tedesco, lui ha detto una cosa molto interessante. Io vi leggo una parte di ciò che io ho tradotto e ho pubblicato sul mio canale privato Telegram. Se volete leggere tutta intera sua intervista, abbonatevi al mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento trovate nella descrizione di questo video. Guido Steinberg ha detto: l'Iran non vuole una grande guerra, altrimenti Teheran manderebbe Hezbollah, perché questa organizzazione terroristica potrebbe danneggiare davvero Israele con le sue armi. Inoltre, Iran ha diretto i suoi missili solo contro obiettivi militari, quindi non voleva la morte dei civili. Secondo stesso Steinberg, l'obiettivo era diverso. Lui dice che con questo attacco l'Iran voleva rispondere risolutamente all'attacco aereo israeliano contro l'ambasciata iraniana a Damasco, in Siria, effettuato 2 settimane fa, ma in modo molto mirato è preparato. L'Iran non vuole un significativo aggravamento della situazione nella regione, ne è sicuro l'esperto tedesco. Quindi si sta confermando quella che era anche all'inizio l'analisi di diversi analisti russi, anche in Italia. Ad esempio, il professor Orsini ha parlato in qualche senso anche di questa dinamica. Anche se lui, da quello che ho letto io, della sua disamina, dato un po' più attenzione proprio alla struttura alla strategia di questo attacco e a tutti gli accordi che sono attorno, ma la base, il senso rimane stesso, sempre l'Iran e tutti gli altri partecipanti si sono messi d'accordo per evitare la grande guerra. E questo dimostra, cari amici, ciò che io vi ho detto ancora da tempo fa in uno dei miei video, ma l'ho detto più di una volta. Il Medio Oriente adesso sta subendo il cambiamento delle strutture all'interno, strutture di potere, strutture economiche e anche strutture di relazioni. Vengono sostituiti quelli che sono stati le influenze dell'Occidente con un nuovo modo di agire con il mondo esterno, che adesso non si basa su un'influenza diretta militare, ma si basa sulla collaborazione. E quindi Medio Oriente sta entrando in una fase in cui non ha bisogno di una guerra, ma nessuno di questi paesi ha bisogno. Di guerra hanno bisogno gli occidentali. L'unico che ha bisogno della guerra è l'Occidente, ma anche stessi israeliani non avrebbero bisogno della guerra. In effetti, in Israele, se voi vedete, c'è un movimento molto importante di persone che criticano Netanyahu, che vorrebbero risolvere questo problema in altro modo, perché loro capiscono che Netanyahu porta il loro paese verso una catastrofe, perché non si può vivere all'interno del mondo arabo con la macchia di ciò che hanno già fatto, di ciò che Israele ha già commesso, con il crimine disumano che hanno già commessi gli israeliani, i militari israeliani e i loro alleati sul territorio di Gaza e anche in Cisgiordania. Ovviamente in questo grande mondo che vive un enorme cambiamento. E questo cambiamento, cari amici, anche si vede, io lo percepisco stando qui. È una cosa, non so, è come vivere nell'Unione Sovietica degli anni 20 post-rivoluzionaria. Cioè, tu vedi come ogni giorno cambia qualcosa. Questi ancora 10 anni fa erano chiusi, non si poteva entrare, non c'erano stranieri, c'erano anche delle regole comportamentali all'interno della loro società, che noi occidentali forse avremmo anche fatica di comprendere, anche se loro comunque hanno un loro senso e bisogna rispettare sempre le regole di paese che ti ospita. Io, ad esempio, non critico mai il padrone di casa. Per me, se questa cosa funziona qui perché c'è stata una situazione che si è sviluppata per centinaia di anni, legato alla storia, io non mi sento tanto arrogante da arrivare e dire no, perché questo è comportamento incivile, adesso vi insegno io come si fa. Anche se alcuni occidentali lo fanno, bisogna dire. E si vede che il loro mondo sta cambiando ogni giorno. E in questa fase di cambiamento, a loro non serve un trauma, a loro non serve una guerra, a loro non serve la distruzione, loro non vogliono investire i soldi nella guerra, nell'uccisione di persone. Loro adesso sono proiettati verso un futuro, verso la costruzione di un nu nuovo Medio Oriente. Le giovani generazioni sono piene di entusiasmo, stanno costruendo tantissimo anche dal punto di vista architettonico e anche dal punto di vista di nuove strutture di gestione e tutto quanto. Quindi la società sta radicalmente cambiando e non hanno bisogno di guerra. Proprio per questo motivo io credo che ciò che è avvenuto tra Israele e Iran, ovviamente con grande partecipazione della stessa Cina e Stati Uniti d'America, serve per in qualche senso tenere a bada i livelli di questa faccenda. Io credo che da qui possiamo anche osservare un po' un cambiamento che è avvenuto nella relazione con l'Ucraina, se noi vediamo come Zelensky è offeso perché all'Israele adesso probabilmente daranno altri sistemi di antiaerea, mentre a lui ormai hanno detto chiaro e tondo che non riceverà più quasi niente. E ovviamente questo è chiaro che Stati Uniti d'America cambiano il loro vettore verso lo spazio occidentale dell'Ucraina. L'Ucraina verrà abbandonata all'Europa, dovrà gestire Unione Europea, Macron che farà grande gallo francese, ma non penso che riuscirà a fare niente di particolare per due motivi: uno perché non è capace, non è uno statista, non è uno stratega, è un fantoccio, e due perché stessa Francia non è in grado di fare qualcosa dal punto di vista bellico, cioè uno sforzo bellico che serve per mettere almeno in difficoltà la Russia. Uno sforzo bellico del genere dovrebbe fare tutta Europa insieme, sacrificando molto, lavorando moltissimo per diversi anni, ma da oggi a domani non possono cambiare niente. Questa è la mia opinione, che può essere giusta, sbagliata, può essere anche può mutare ovviamente, perché voi sapete che nel mondo accadono molte cose, succede tutto, ma per adesso la mia opinione è questa. Ovviamente io la condivido con voi, come condivido sempre le cose che penso e le mie riflessioni, perché scambiando i nostri pensieri e le nostre opinioni nasce il processo di migliore apertura e comprensione di ciò che accade attorno a noi. Per questo motivo io mi occupo di questa cosa e vi ringrazio per i vostri commenti, per la vostra attenzione. Carissimi, per l'ennesima volta io vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento troverete nella descrizione a questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube, come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Qua alle mie spalle vedete il libro che si chiama La guerra e l'odio. In questo libro ho raccontato le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa questo argomento, leggetelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Il libro si trova in tutte le librerie d'Italia. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per i vostri commenti, vi ringrazio per ogni forma di sostegno che mi date. Per me è molto importante. Grazie. E vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.